Salute a voi, o viandanti. Ho vagato in lungo e in largo per il mondo, senza sosta e senza riposo, curioso di tutto ciò che la vita ha da offrire. Il mio nome è Grimnir, lieto di essere capitato al vostro cospetto, a voi un umile vegliardo troppo stanco persino per morire. Il fato ha tracciato il mio percorso, facendolo convergere col vostro qui, sotto la chioma del maestoso Yggdrasil, l'albero del mondo, i cui rami raggiungono il cielo e reggono i nove regni, preservando l'armonia cosmica e proteggendola dalle forze del caos. Nulla avviene per caso. C'è sempre un motivo dietro ogni evento, una ragione per cui fatti inspiegabili o ingiusti abbiano ad accadersi. Io questo lo avevo dimenticato e ne ho pagato un caro prezzo. Ma è stato un sacrificio necessario affinché ritrovassi la via. Sono un re e sono un guerriero. Ho combattuto innumerevoli battaglie, troppe per essere elencate in una sola vita. Regno in Scandinavia, ma ho partecipato a conflitti dislocati anche in Britannia e in terra di Rus, al fianco dei più valorosi condottieri che la storia abbia mai visto. La guerra mi tiene vivo e mi prepara alla morte, a non sfuggirla e ad accettarla. Quando sarà il momento, le porte del Valhalla si apriranno a me. Fino ad allora servirò la causa di Wotan senza remore. Eppure, pur essendo un re, talvolta mi sento più un esploratore. Io non mi fermo mai, non riesco a stare legato a nessun luogo in particolare. Ovviamente ci sono state occasioni in cui sono rimasto in patria per lungo tempo, qualche volta ci sono stato anche costretto, ma mai senza la prospettiva che un giorno sarei partito altrove. Ho avuto diverse donne, talvolta, lo ammetto, più d'una contemporaneamente. Da tutte loro ho ricevuto il meglio che un uomo possa desiderare, la benedizione dei figli e del calore familiare. A volte mi seguivano nei miei viaggi, altre volte restavano a casa nell'attesa del mio ritorno. E nel viaggio più importante della mia vita, la mia famiglia decise di seguirmi. La mia moglie dell'epoca, Britta, era forte e determinata, amante dell'ignoto e del pericolo proprio come me. Ci portammo ovviamente appresso anche la nostra piccoletta, Brynhild, di appena 6 anni. Entrammo a far parte di una spedizione di esplorazione che sarebbe salpata dalle coste islandesi verso le misteriose terre oltre il grande abisso a occidente. Si narrava di un viaggiatore che affermava di esserci imbattuto, sopravvissuto a una tempesta per miracolo, ma di averle scorte solo in lontananza. Le descriveva come rigogliose e folte, maestose e selvagge, traboccanti di frutti e immensi alberi verdeggianti. Diceva che le montagne erano così alte che non si riusciva a vederne la cima, le quali sui dorsi luccicavano come fossero rivestite d'oro. Erano solo voci, ma un cospicuo numero di intrepidi volontari si organizzò per affrontare l'insolcato oceano alla ricerca di un mondo ancora sconosciuto. Eravamo divisi in 4 navi, ognuna delle quali trasportava una dozzina di persone. Non era una spedizione da poco, in tanti riponevano speranze nella terra dell'oro. I miei compiti, in qualità di capitano, consistevano nel tracciare le rotte, dare gli ordini e, in caso di pericolo, prendere le decisioni necessarie per non fare del mare la nostra tomba. All'alba del 13° giorno di aprile partimmo. Il sole splendeva ancora timidamente dietro l'orizzonte alle nostre spalle, illuminandoci la via e donando al mare un fascino spettacolare. Dovete sapere che purtroppo sono guercio. Ho perso l'occhio destro per una scommessa, cose che succedono. Eppure vi posso assicurare che quell'aurora rimarrà un ricordo indelebile della mia vista. Ad ogni modo, il viaggio cominciò tranquillo. Rimanemmo sulla rotta senza trovare ostacoli per le prime 3 settimane. Nulla disturbava il nostro passaggio e il mare se ne stava accucciato, come accarezzato dalla scia delle nostre navi. Brynhild si divertiva parecchio a immergere la manina in acqua, o ancora si perdeva a guardare le nuvole salutando gioconda i gabbiani che scorgeva alti in cielo. Eppure qualcosa non tornava. La seconda mattina della 4ª settimana mi svegliai di buona lena. Ero il primo in coperta ad essere già alzato, come da consuetudine, giusto? Ero io il più mattiniero dell'equipaggio. Dopotutto ero il capitano, no? No. Un fulmine mi attraversò la mente, provocandomi una leggera fitta. Che mi succedeva? Ero davvero sicuro di essere stato il primo a svegliarmi in quelle 3 settimane di rotta? Sì, ne ero certo, ma... Ma qualcosa mi diceva, no, mi ricordava che non era così. Vedevo che era qualcun altro a svegliarmi le mattine precedenti. Qualcun altro. Che ti prende? Fu Britta a interrompere il flusso di pensieri e paranoie. La guardai spaesato, mi ricomposi e decisi di non parlarle dei miei dubbi. Ricontai i membri dell'equipaggio. Eravamo in 8 in totale sulla nave. Come quando eravamo partiti. Tutto procedeva a gonfie vele. Quella notte venni assalito dagli incubi, che non mi abbandonarono fino al sorgere delle prime luci. C'era un corvo che volava in un cielo nero e tempestoso, squarciato dai fulmini e spaccato dai tuoni. Sbatteva le ali ossessivamente, gracchiando all'impazzata, come fosse alla ricerca forsennata di qualcosa che aveva perduto. Il mare sotto di lui, scuro e minaccioso, gorgogliava e ruggiva, spruzzando torri d'acqua che toccavano le nubi. Infine, vidi un occhio, gigantesco e di intenso color giallo, schiudersi inabissato sul fondale oceanico e osservare con feroce impazienza il corvo in aria, ormai esausto di volare. E solo allora mi resi conto che il corvo ero io. Qualche sera più tardi, come sempre, feci il conto dei membri dell'equipaggio. 7. Bene, c'erano tutti. Eppure, chissà, qualcosa mi tormentava. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Come sempre ero seduto alla mia postazione a poppa, osservando fisso davanti a me con sguardo spento. Il buio della notte oceanica ci avvolgeva, squarciato dalle luci degli astri. A un certo punto udii un verso gracchiante. Alzai lo sguardo e vidi un corvo volare flaccido sopra di noi. Mi misi in piedi. Lo scrutai attentamente. Cosa ci faceva un corvo in mezzo all'oceano? Non era certo quello il suo terreno di caccia usuale, né il luogo in cui avrebbe potuto fare il suo nido. Eppure, eccolo lì. Quello sballottava dallo sfinimento. Allorché alzai il braccio e gli fischiai, come a fargli intendere che poteva riposarsi sulla nostra imbarcazione. Il volatile mi notò e scambiò il mio sguardo. E all'improvviso, senza alcun preavviso, si gettò in picchiata verso di me, come volesse trapassarmi il torace col suo becco appuntito. Dopo un fulmineo stupore iniziale, raccolsi l'arpione pronto a infilzare quel pennuto ingrato. Si stava avvicinando a una velocità straordinaria, con occhi neri colmi di follia. Eppure non mi attaccò. Invece che scagliarsi su di me, il corvo si gettò tra le gelide oscure acque del mare con un tuffo silenzioso. L'oceano se lo inghiottì senza emettere un suono. Mi sporsi per vederlo riemergere, cosa che non avvenne. Attesi qualche minuto, col respiro sospeso e il cuore in gola. La barca sobbalzò. Era stata colpita da qualcosa sott'acqua. Mi affacciai oltre per osservare l'abisso. Vidi una gigantesca ombra oscura passare sotto di noi e un possente ruggito si liberò, gelandomi il sangue nelle vene. Jormungandr. Strinsi l'arpione tra le mani con ancora più forza, facendo saettare il mio attento sguardo in ogni direzione. L'ombra era sparita, ma il mio animo non si dava pace. Nessuno a bordo si era svegliato. Eppure io sapevo di averlo visto e sentito per Freya! Cercai con lo sguardo le altre barche, ma erano sparite, o non c'erano mai state. Era sempre stata l'unica nave la nostra. No, almeno un paio erano salpate, di questo ne ero certo. Non potevamo essere partiti solo noi. Ma cosa mi stava succedendo? Perché ero sicuro di ricordare cose che non erano mai accadute? O forse erano accadute davvero e le avevo scordate? Mi sedetti e presi un sorso di idromele, tenendomi appoggiato all'arpione che tenevo ben saldo. Dovevo riflettere sui numeri. Ma era proprio questo il punto. Contavo la nostra ciurma e tutti erano presenti. Mancavano gli altri delle altre navi, ma sulla mia nessuno dei 6 del mio equipaggio originario era andato perduto. Ma cos'era accaduto alle altre imbarcazioni? Non potevano essersi disperse dal momento che il mare era stato sereno e tranquillo per tutto il tempo. Aspetta un attimo. Ricontai. 5 persone. 5? Erano tutti? Cercai di ricordare. Mi sforzai come mai prima di allora. Ma tutto ciò che scorgevo erano solo i nomi delle persone presenti a bordo. Nessuno di più. 5. A un tratto il mare, sbuffando, sputò fuori il corvo di prima, che atterrò i miei piedi. Era moribondo. Si dimenava un po', come a voler dimostrare di non avere paura della morte e la sua ferma forza di volontà a vivere. Io lo fissai senza muovere un dito. L'uccello si immobilizzò e mi restituì lo sguardo. Nei suoi occhi notturni vidi un fuoco che ardeva, il cielo in fiamme vittima del collasso cosmico, Yggdrasil consumato che, preda del caos, non riusciva più ad adempiere al suo compito di mantenere l'equilibrio universale. Poi l'uccello esalò il suo ultimo respiro. Chiusi l'occhio e sospirai profondamente. Ora ricordavo tutto. Non erano solo 2 le navi, ma 4. E non eravamo partiti in 5 su ogni nave, ma in almeno una dozzina. Ricordavo. Ma perché avevo dimenticato? Mi alzai in piedi e scrutai il mare. Eravamo completamente soli. Dove erano finiti tutti gli altri? Quali malefici si insediavano in quella distesa d'acqua inesplorata? «Papà, dov'è la mamma?» Fui colto di sorpresa alle mie spalle da Brynhild, che si era appena svegliata. La piccina si stropicciò gli occhi, si avvicinò alla giara e prese un bel sorso d'acqua. «Allora, papà, dov'è la mamma?» Io la guardai senza fiatare. Mi prese un colpo al cuore. Cominciai a sudare freddo. «No, non anche la mia Britta», pensai angosciato. Perlustrai la nave alla sua ricerca. Controllai in ogni cantuccio, dietro ogni telo, dentro ogni barile, ma niente. Anche lei, come tutti gli altri, era svanita nel nulla, senza lasciare traccia di sé. Cercando di non farmi prendere dal panico, corsi verso la mia bimba e la strinsi forte a me. «Brynhild, piccola mia, d'ora in poi stai sempre a fianco al tuo papà. Ci siamo intesi?» «D'accordo, ma dov'è la mamma?» «Non lo so», risposi, confuso e inquietato più di lei. «C'è qualcosa nell'aria o nel mare che...» «Lascia stare, non lo so nemmeno io, ma non è sicuro. Promettimi che starai accanto a me sempre finché non toccheremo terra, va bene?» Brynhild era solo una bambina, ma era estremamente coraggiosa e sveglia. Voleva piangere, era spaventata, come lo ero io d'altro canto. Eppure non versò nemmeno una lacrima. Annuì e mi strinse la mano. «Buongiorno, Grimnir!» Dalia e suo marito Ketil erano gli unici altri ancora a bordo. Fu lei a parlare. «Come hai passato la notte, Grimnir? Certo deve essere stata dura per te badare alla nave tutto da solo. Sei un buon capitano.» Io la fissai senza rispondere. Lei non aveva notato la sparizione degli altri. Era cieca come lo ero stato io fino a quel momento. «Meno male», proseguì con giovialità, «che siamo partiti solo noi. Pensa se questa nave fosse piena. Invece così riusciremo a raggiungere la terra dell'oro senza patire la fame o la sete.» Continuai a fissarla senza proferire parola. Mi avvicinai piano a lei, portandomi appresso Brynhild. Quando le fui a un palmo dal naso, la mia figura imponente sovrastava la sua. Mi abbassai per guardarla intensamente negli occhi e le dissi: «Dalia, ma cosa stai farneticando? Non ti ricordi che siamo partiti molti di più? C'era anche la famiglia di Frodi, oltre ad avere altre 3 navi al nostro seguito. Te ne sei scordata? E di mia moglie, Britta, tu non l'hai vista? Proprio ieri sera avete fantasticato assieme su cosa ci aspetterà nella terra dell'oro. Hai perso la memoria?» Lei mi guardò spalancando gli occhi. «Grimnir, sei per caso impazzito?» Si girò preoccupata verso suo marito e con un filo di voce lo chiamò a sé. «Ketil, tesoro, vieni qui per favore.»
«Cosa succede?» chiese Ketil.
Sua moglie lo guardava con occhi terrorizzati. Gli sussurrò qualcosa nell'orecchio e poi si nascose dietro di lui.
«Allora, Grimnir, cosa sta accadendo?»
Io rimasi muto per qualche secondo prima di rispondere. La mia barba sembrava infuocata come il mio spirito. Le mie mani fremevano come fossi in battaglia.
«Non c'è nulla che non va in me. Chiaro?»
Ketil si grattò la testa.
Dalia dice il contrario, che credi fossimo partiti in più, che parlavi di altre navi con molte più persone di quante siamo, tutte misteriosamente scomparse, e che siamo noi a non ricordare nulla. Afferma il vero? Io guardai con furore entrambi, prima lei e poi lui, e alla fine risposi: afferma il vero, non lo nego. Anch'io, fino alla scorsa notte, come voi, non ricordavo nessun altro, ma ora ho ricordato tutto e tutti, i loro nomi e cognomi, le loro storie. Ragiona, non avremmo potuto davvero iniziare una missione tanto intrepida da soli. Non è da noi, non è da Norreni. Vi dico che c'erano altre persone. Anche Brynhild ricorda che sua madre Britta era qua con noi. Vero, piccola? Brynhild si nascondeva dietro il mio mantello. Lo spostai per mostrarla agli altri e lei timidamente annuì. Dalia e Ketil sgranarono gli occhi e mi guardarono perplessi. «Smettetela di guardarmi così! Non sono pazzo!» urlai esasperato. Ketil allora disse con voce tremante: «Grimnir, non c'è nessuno dietro al tuo mantello. Con chi stavi parlando?» «Cosa stai dicendo? Sto parlando con mia figlia, Brynhild! È proprio qua! Come fate a non vederla?» Ma il loro sguardo era ancora più sbigottito. «Vi posso assicurare che non c'è nulla di peggiore che stare in mezzo all'oceano aperto, circondati dal nulla, a bordo di una nave su cui l'unica compagnia è un pazzo che si immagina le cose. Ancor peggio se il pazzo in questione è un abile re guerriero che si sente ferito nell'orgoglio. Questo comunicavano i loro occhi. Amici, compagni, iniziai io a parlare facendo qualche passo verso di loro, ma Ketil mi bloccò. Fermo lì, Grimnir, non avvicinarti. Era disperato, aveva paura di me. Ketil, ti prego, fermati, ho detto, gridò sguainando la spada. Me la puntava contro, ma non riusciva a tenerla immobile mentre tremava. Ketil, io... Sta lontano da noi, dico sul serio, Grimnir. Quella farsa doveva finire. Respirai profondamente e guardai intensamente il mio amico. Vuoi batterti, Ketil? Non credo che ti convenga. Imbracciai l'arpione e mi preparai ad affrontare il mio nemico. Il duello durò un battito di ciglia. Con un solo affondo gli avevo perforato la cassa toracica. Il sangue si sparse ovunque, su tutto il ponte, schizzandomi pure in faccia. Ero rammaricato per ciò che era successo, ma davanti a una battaglia non mi tiro mai indietro. Riposa in pace, guerriero. Assaporai il suo sangue sul mio volto. Gli chiusi gli occhi e riposi l'arma. Mi girai, sicuro che Dalia mi avrebbe attaccato alle spalle per vendicare la morte del marito. Era già pronto a sopportare il suo viso rigato di lacrime, i suoi occhi gonfi e la sua bocca piena di bava e collera. Invece, con mia grande sorpresa, mi accorsi di essere solo. Anche Dalia era scomparsa. Cercai in ogni affratto della nave, ma non ce n'era alcuna traccia. Ero completamente solo. L'unico rumore che udivo era lo scricchiolio della nave che placida navigava come se nulla fosse.
«Papà, cos'hai fatto?»
Brynhild era a pochi passi da me, oltre il cadavere di Ketil. Singhiozzava disperata, cercando di lavare con le sue manine candide il sangue che ricopriva il suo corpo senza vita. Mi avvicinai piano a lei. «Ho fatto quello che andava fatto. È stato Ketil a decidere di morire così, e io non potevo negargli la sua brama. Che questo ti sia di lezione, piccola mia.» Brynhild si abbandonò un abbraccio, cercando di scaldarsi dove il ghiaccio era più spesso. Gridava e mi prendeva a pugni, ancora incapace di comprendere cosa fosse accaduto su quella nave. Ma a dir la verità, anch'io brancolavo nel buio. Tentai di calmarla. Dovevamo ricomporci e capire una volta per tutte dove fossero finiti gli altri. Ma lei non voleva sentire ragioni. «Piccola, datti un contegno! Non è ancora passata la tempesta!»
«Oh, ma la tempesta deve ancora arrivare!»
Non era stata mia figlia a pronunciare questa frase. Decisamente non era stata lei. La voce era quella di un giovane uomo, nasale e poco rassicurante. Scrutai in direzione della prua, alla ricerca di colui che aveva parlato. «Chi è là?» domandai, dopo attimi di teso silenzio. La risposta fu un applauso lento, scandito da un solo paio di mani sarcastiche. «Chi è là?» ripetei con maggior vigore. Grimnir!
Rivelati!
Dalle ombre emerse una figura indistinta, che prese rapidamente forma in un giovanotto dall'aria truffaldina, di statura medio-bassa, i capelli corti brizzolati, gli occhi di ghiaccio e la mandibola sporgente. E solo in quel momento mi resi conto che si era già fatta notte, come se la giornata fosse volata in un balena.
«Quindi è opera tua?» mormorai a denti stretti.
«Dovevo sospettarlo. Chi altri potrebbe tirare certi scherzi di cattivo gusto?»
Loki sfoggiò il più radioso dei suoi sorrisi e si inchinò.
«Il dio dell'inganno al vostro servizio, vostra altezza!»
Io lo guardai con odio profondo.
«Perché? Cosa vuoi da noi?»
«Da voi? Nulla! Da te?»
«Tutto!»
«Ma perché?
Perché?»
Loki ampliò ancor più il suo già largo sorriso.
«Perché hai dimenticato, Grimnir, e tu non puoi permetterti questo lusso. Dove stai fuggendo? Verso una nuova terra? Hai dimenticato i tuoi doveri in patria? Credi davvero di poterti assentare così a lungo?»
«Questi non sono affari tuoi!» sbottai io furente.
Stringevo l'arpione talmente forte da farmi sanguinare la mano. Brynhild se ne accorse e trasalì.
«Tutto affar mio, mio caro. Io sono il dio dell'inganno, ma sono anche il male necessario, un caos contenuto nell'armonia universale che ha la funzione di traghettare le forze negative verso il giorno della battaglia finale.»
Con un rapido movimento di lingua si leccò il labbro superiore.
«Dove sono tutti?»
La mia voce fu un boato che squarciò la notte, facendo tornare il giorno per un istante. Il dio dell'inganno sogghignò.
«Non l'hai ancora capito. Non c'è mai stato nessuno, Grimnir. Sei sempre stato da solo.»
«Bugiardo!» urlai con la bava alla bocca. «Tu sei nato per mentire. È la tua ragion d'essere. Sei una creatura spregevole, senza onore e senza dignità. Ora dimmi dove si trova mia moglie Britta.»
«Quanti pregiudizi. Ricordati che anche la menzogna è parte dell'ordine cosmico.»
Loki rise ancor più di gusto.
«Cerchi tua moglie? Ma come? È proprio lì, a due passi da te. Non la vedi?»
Mi voltai di scatto e vidi il corpo di una donna giacere laddove prima non giaceva nessuno, sotto un manto di coperte. Nascosi Brynhild dietro il mio mantello e mi accucciai. Lei si sporse per vedere.
«Britta», sussurrai piano. Le posai una mano sul collo. Era gelida.
Al mio tocco, la donna scattò ergendosi in piedi, urlandomi insulti e bestemmie vari. Il suo alito era a dir poco pestilenziale. Era alta almeno 2 metri, quasi quanto me. Aveva la pelle grigia, i capelli unti e zozzi, le unghie lunghe e affilate. I suoi occhi erano cavi. Non c'era nulla all'interno, il vuoto assoluto, l'oscurità più profonda che avessi mai visto. Non aveva labbra, contorcendo la bocca in uno spasmo perenne. La strega sputò ancora qualche altra maledizione, dopodiché volteggiò fino ad atterrare al fianco del dio dei ladri. Il mio viso era di marmo, contratto in uno sguardo carico di astio per celare il terrore. Loki se la rideva a crepapelle intanto.
«Che c'è, Grimnir? Hai paura? Tu hai paura? Hai paura della morte?»
Così dicendo, indicò platealmente la donna putrefatta accanto a lui e continuò.
«Ti presento mia figlia, Hel, signora indiscussa degli inferi e dei morti non caduti in battaglia.»
Io non ne potevo più. Stavo per esplodere.
«Loki, cosa ti ha portato in mezzo all'oceano a rendermi vittima delle tue illusioni?»
Il dio dell'inganno mi rivolse un gelido sorriso.
«Caro Grimnir, sono giunto fin qui non per tormentarti, ma all'opposto, per salvarti. Ti sei imbarcato in questa faccenda fin troppo in profondità e non ne sei più riemerso. Io sono qui per ricordarti qual è il tuo posto nel mondo.»
«E quale sarebbe il mio posto?» sputai ai suoi piedi.
«Non qui», fu tutto ciò che disse. L'odio che mi trasmetteva era immenso, montando dentro me un'ira difficile da trattenere. Infatti non lo feci. Con un rapido movimento mi scagliai contro di lui con l'arpione in mano, pronto a ridurlo a un colabrodo. Ma con mio grande sorpresa affondai la mia arma nell'aria vuota. Era scomparso.
«Sei lento, vecchio mio, così non va affatto bene.»
Il dio dell'inganno era alle mie spalle, Hel al suo seguito. La mano di Loki era posata sulla spalla di Brynhild, che preda di quella situazione era immobilizzata. Eppure ancora non piangeva. piccola mia, quanto fosti audace quella volta. Misi le mani avanti, lasciando cadere l'arpione. No, non lei. Non farlo, ti prego.
Fare cosa?
Esclamò Loki, scoppiando in un'altra risata malata.
Sei proprio impazzito, Grimnir. Lei chi? Qui non c'è nessuno. Vedi?
La sua mano attraversò il corpo di Brynhild, come fosse un fantasma. Mia figlia mi guardò sgranando gli occhi, spalancò la bocca, ma non emise alcun suono. Era come pietrificata. Si era ammutolita, era tanto in balia del panico da non riuscire a parlare. Il truffatore allora disse:
«Non ti mentirò, lei è un'illusione.
Il problema è che non è la mia». Un colpo del pesante Mjolnir in piena nuca avrebbe avuto meno impatto. Caddi in ginocchio disperandomi. Loki abbassò lo sguardo e per la prima volta fece sparire quel suo sorrisetto beffardo. Con voce seria disse: «Credimi, lo faccio per il tuo bene, e non solo il tuo». Schioccò le dita. Hel, accanto a lui, emise un verso stridulo che a momenti mi sfondò i timpani, dopodiché volò rapida verso di me e mi afferrò per la gola, conficcandomici quei suoi artigli d'arpia. Mi trascinò verso il cielo, mentre Brynhild, sulla barca, si sbracciava verso me, chiamandomi con quanto fiato aveva in gola. Sparì presto alla mia vista. Fui portato di peso in alto, finché non fummo circondati da nuvole cariche di fulmini e pioggia. Io mi dimenavo tentando di liberarmi, ma era tutto inutile. Un'inutile agonia, inzuppata del mio sangue caldo.
«Forse qui ti sentirai più a tuo agio».
Loki era apparso di fronte a me, librandosi in aria con le sembianze di un corvo. Tutto ciò che riuscì a replicare in quelle condizioni fu:
«Perché?»
Loki sospirò e alla fine disse: «Sopravvivi e capirai. Hel, procedi!» L'arpia lasciò la presa, facendomi precipitare nuovamente verso il mare. Mentre cadevo, Loki proferiva con voce solenne:
«Il primo segno era la tempesta e si manifestò nella sua furia primordiale. Il secondo segno era il ruggito del mare e della serpe che vi dimora. Il terzo segno era la morte e venne a farmi visita con le vesti stracciate. Il quarto segno era la guerra, un barlume di luce in un mondo in decadenza. E infine il quinto segno era l'oblio, il nulla nel vuoto all'origine del cosmo».
Il vento sferzava sul mio viso rigato e ferito, mentre i due dei si allontanavano rapidamente. Il mare era una tormenta, si scuoteva e si rigirava frenetico, come un predatore in impaziente attesa della sua preda. Le onde vorticavano e torreggiavano, arrivando a raggiungere il cielo, facendomi sentire minuscolo davanti a tale grandezza. I fulmini saettavano accompagnando la mia caduta verso il basso. Sembrava quasi che in quelle folgori ci fosse qualcuno che mi sorvegliava, che mi scrutava con misericordiosa curiosità.
«Thor, salvami!»
Udì il ruggito più violento e selvaggio che avessi mai udito. Il mio cuore ebbe un sobbalzo. Dal mare fuoriuscivano le fauci di un serpente gigantesco che avrebbe potuto divorare un'intera isola o anche più senza troppi problemi. Aveva un paio di enormi occhi gialli, quasi abbaglianti, e file di denti aguzzi alti come montagne. In profondità alla sua bocca non si scorgeva nulla. Era l'oblio.
«Jormungandr, maledetta bestiaccia! Fatti sotto!»
Ero disarmato, ma non mi sarei mai tirato indietro. Il mio intero corpo tremava dalla paura. Ero inerme, completamente abbandonato ad essa. Ma questo non sarebbe bastato a fermarmi. La superai deciso, pronto a combattere. E la paura mi premiò, facendomi dono della sua conoscenza sconfinata, trasformandosi nell'occhio del corvo morto. Lo ficcai in fretta nella mia cavità vuota. E in quell'istante vidi il tutto.
«Io sono...»
La serpe spalancò le sue fauci inghiottendomi come fossi un insetto. Le richiuse impedendo a qualunque fonte di luce di filtrare al suo interno. Poi fu l'oscurità. Nel nulla assoluto in cui ero piombato, l'aria era pesante e non riuscivo a capire neanche dove fossero il sopra e il sotto. Ma ero ancora vivo e il resto non contava. Sentii per l'ultima volta la voce di Loki, che sussurrava:
«Hai conosciuto Hel, mia figlia, e Jormungandr, altro mio figlio, entrambe entità al servizio del caos.
Te ne manca ancora uno, ma quando lo conoscerai, saprai che sarà giunto il momento, che sarà giunta la fine. Un possente ruggito rimbombò facendomi accapponare la pelle. Riuscì in qualche modo a vedere quel verso colossale e il lupo a cui apparteneva. Dopodiché persi i sensi, lasciandomi trasportare dal buio opprimente. Mi ridestai molto tempo dopo. Mi ritrovai sdraiato pancia in giù su una spiaggia dorata, mentre le onde mi accarezzavano con delicatezza il viso. Lentamente mi alzai e guardai di fronte a me con occhi meravigliati. Le dicerie non erano false. Davanti a me si estendeva una fitta giungla che stava ai piedi di un'enorme montagna luccicante, come fosse ricoperta d'oro. Scoppiai in una fragorosa risata di gioia. Ce l'avevo fatta! Avevo raggiunto la nuova terra di cui si parlava tanto nei regni di Scandinavia. Ero al culmine dell'eccitazione. Ero giunto dove nessuno aveva mai posato piede. Avevo solcato il mare e raggiunto i territori al confine del mondo. Avevo superato Loki, Hel, Jormungandr, per scoprire che custodivano un tesoro che neppure loro osavano toccare. In queste terre avrei potuto trovare nuove reclute per il mio esercito. In quel momento pensai alle parole di Loki. Aveva fatto ciò che andava fatto. Chinai il capo e mormorai parole di ringraziamento al Dio che mi ingannò per il mio bene. Ora sapevo chi ero e cosa dovevo fare. Mi diressi verso la barca. Sollevato, constatai che non tutta la spedizione era stata frutto delle illusioni mie o di Loki. Brynhild dormiva beata, appoggiata di schiena alla chiglia. Tirai un sospiro di sollievo. Per un attimo avevo pensato che realmente Loki avesse affermato il vero, che mia figlia fosse solo un'immagine proiettata della mia fantasia. Dopotutto, lui era il truffatore, e anche quando dice la verità è capace di mentire. Piano piano Brynhild si svegliò, e come mi vide, si lanciò su di me con le sue prime lacrime agli occhi, urlandomi. «Papà! Papà! Non farlo più, ti prego! Ho avuto tanta paura che fossi morto!» Accarezzai la mia bambina e la baciai ovunque, contento che almeno lei fosse lì con me. Solo allora mi sovvenne che sua madre era caduta con onore in battaglia qualche anno prima, dopo averla data alla luce. Mi ero già preso la vita di Britta, piazzandola tra i più valorosi eroi che compongono la mia squadra personale. Riposa in pace, amore mio, almeno per ora. Mi rivolsi a mia figlia. «Brynhild, piccola mia, hai navigato per 9 giorni e 9 notti tutta da sola, seguendo i miei insegnamenti e vegliando sul mio corpo credendomi morto. Ma come vedi, non lo sono. Il tuo papà non può morire, non ancora. Ho un'ultima missione da compiere prima di poter spalancare le porte del Valhalla. E tu fai parte di questi progetti». Brynhild mi lanciò uno sguardo interrogativo. Io le sorrisi benevolo. L'aiutai ad alzarsi e mano nella mano ammirammo il panorama selvatico e crudele che si estendeva davanti a noi. A quel punto Brynhild mi strattonò timidamente il mantello e mi chiese: «Papà, ma adesso cosa dobbiamo fare?» Io portai il mio lunghissimo sguardo guercio verso quella terra nuova anche per me. Semplicemente le risposi: «Attendiamo». Negli anni a venire crebbi mia figlia in quel territorio barbaro. La sfamai e la insegnai a cacciare, a pescare, a riconoscere le radici e le bacche commestibili. Costruì insieme a lei un rifugio in cui dormire la notte. Le diedi nozioni degli astri nel cielo notturno e come saperli leggere per non perdersi. La allenai duramente nella disciplina della guerra, poiché lei era mia figlia e non poteva sottrarsi al suo destino. Infine la istruì alle arti e alla poesia, dal momento che un corpo forte è sprecato se comandato da una mente debole. Così Brynhild crebbe sotto la mia guida, decisa e vigorosa, e quando fu una donna matura salpò per tornare a casa, dove avrebbe organizzato e guidato altre spedizioni verso il nuovo mondo. E io l'avrei attesa ad Asgard, dove avrebbe seduto alla mia destra e dove siede tuttora. Poiché io sono Grimnir, il viandante, oppure ancora Bileigr, il guercio, ma anche Sangetal, colui che intuisce il vero, ma sono anche Gunnar, il signore della battaglia. Ho molti nomi, ancor più epiteti e la conoscenza dell'intero cosmo, poiché io sono Odino, il padre universale, e resto in attesa, o vagabondi, del giorno in cui giungerà Ragnarok, l'ultima battaglia mia e del mondo intero, quando le fauci del grande lupo Fenrir si spalancheranno dal cielo alla terra, inghiottendo ogni cosa. Solo allora potrò riposare in pace.
Avete ascoltato Abisso, una creepypasta ispirata alla mitologia vichinga. Seguiteci anche su Instagram. Alla prossima, un saluto da Oltrenotte.